Newsline Sera.
A 18.32 la linea Firenze per la newsline serale di Controradio. Domenico Guarino in studio. La sanità in apertura: i toscani pagano 3 miliardi l'anno per curarsi tra ticket, visite, esami, farmaci. La spesa privata per la sanità cresce del 7,4%, ovvero più della media nazionale, ma per la regione la responsabilità è del governo, che dovrebbe erogare più fondi. Il punto nel servizio di Raffaele Palumbo.
La questione sanitaria è stata evocata anche dal presidente Mattarella nel discorso di fine anno, e i dati della Ragioneria dello Stato parlano di una sanità che non riesce a coprire i bisogni dei cittadini in maniera adeguata, e così di tasca propria i toscani spendono 3 miliardi l'anno per curarsi, per una percentuale, il 7,4%, che è superiore alla media nazionale. Pensiamo ad esempio alle visite ed alle cure odontoiatriche, ma anche a visite specialistiche e a operazioni. Ma la cosa che colpisce di più è il divario con la spesa pubblica, che si ferma al 2%. Più gravoso dunque l'impegno dei cittadini, che per l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini è l'ennesima dimostrazione di come sia necessario aumentare il Fondo Sanitario Nazionale. Tradotto, i soldi messi dal governo sono sempre meno e troppo pochi. Il dato sulla spesa sanitaria privata è naturalmente condizionato dal tema enorme delle liste d'attesa, fenomeno che spinge tanti a farsi curare da medici in intramenia o comunque in strutture private. Durissimo il presidente della regione toscana Eugenio Giani, che parla di scaricabarile e si spinge a dire il governo nega il diritto alla salute. Dopo il discorso di Mattarella, il ministro Orazio Schillaci ha infatti puntato il dito contro le regioni, che però non ci stanno e accusano il governo di spingere il sistema verso il privato, cosa che di fatto sta già accadendo. Per chi può, la Fondazione Gimbe ci fa sapere che il 5,6% delle famiglie toscane ha rinunciato a curarsi, la dimostrazione del fatto che già ora tante persone non hanno la possibilità economica di occuparsi della propria salute.
Ci sono 8 milioni per la nuova medicina nucleare a Careggi, la messa in funzione della nuova PET CT digitale con 6 anelli di detezione e l'installazione di 2 SPEC CT finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Si è conclusa alla fine del 2024 la ristrutturazione del reparto di medicina nucleare di Careggi, che è stata oggetto di un'importante azione di rinnovamento tecnologico. Oggi l'inaugurazione ufficiale, il presidente della Giunta Regionale Toscana Gianni ha affermato: rinnovamento tecnologico della medicina nucleare di Careggi dimostra che la Toscana continua a investire per la salute dei cittadini, garantendo i massimi livelli assistenziali, con particolare attenzione alla cura dei tumori, alle patologie più gravi. Sentiamolo in compagnia del professor Roberto Sciagra, che è direttore del Dipartimento di Medicina Nucleare di Careggi.
Si tratta di radiofarmacia, si tratta di strutture che consentono di realizzare in proprio farmaci che sull'oncologia, sui tumori, danno delle risposte che sono le più dirette, immediate e all'avanguardia. È un investire non solo sulle mura di un ospedale, ma su ciò che poi materialmente concretizza l'intervento verso chi vive una patologia devastante come quella del tumore. È in qualche modo una risposta a chi parla di una strisciante tendenza verso la sanità privata. No, in Toscana noi crediamo nella sanità pubblica, la moderniamo, la rendiamo sempre più tecnologicamente evoluta, proprio perché è in questi ospedali, i nostri ospedali e la sanità pubblica toscana, a partire da Careggi, che crediamo di dare una risposta ai bisogni e ai desideri dei cittadini che vogliono la tutela. Noi abbiamo messo quest'anno 330 milioni in più rispetto al fondo sanitario regionale, che deriva dal fondo sanitario nazionale, perché siamo la regione che mette più risorse proprie. E qui ci sono due visioni, due scuole di pensiero. Da un lato c'è chi a Roma in questo momento pensa, riducendo le spese sanitarie dal 7% che erano nel 2021 al 6,3% prodotto interno lordo, probabilmente di dire che tanto ci penserà qualche clinica privata. E c'è l'altra scuola di pensiero, di cui la Toscana, io mi vanto essere avanguardia, che invece si sforza, trae risorse anche al di là di quello che ci viene dato dal Fondo Sanitario Nazionale, per rendere competitiva e forte la sanità pubblica territoriale e in questo caso ospedaliera.
Sono il professor Roberto Sciagra, direttore. Questo è un settore in cui non c'è per il momento, almeno nella nostra realtà toscana, una concorrenza o una possibilità di adire a queste indagini per via di altre strade che non sia la sanità regionale, e siamo contenti che ci sia stata questo investimento, anche perché il nuovo scanner PET è stato completamente finanziato dalla regione, mentre le due nuove gamma camere sono frutto anche del PNRR, perché siamo riusciti a sfruttare al meglio quello che il Consip ci offriva per queste gare.
La cronaca: una donna di 72 anni è stata trovata morta questa mattina in un alloggio popolare di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'anziana viveva da sola in un'abitazione dell'APES, l'azienda privata per l'edilizia sociale, ed era regolarmente assegnataria dell'alloggio da alcuni anni. La vittima, Carmela De Lucia, è stata trovata da alcuni vicini che hanno dato l'allarme dopo un principio di incendio che si è sviluppato all'interno dell'appartamento. Quindi si sono sviluppate le fiamme, e quando si sono sviluppate le fiamme però la donna era già deceduta. Tra le ipotesi e che sia stata uccisa dal monossido di carbonio. Ci sono 3 nuovi sospettati, ma ancora nessun fermo per la morte di Mati Mubakir. L'identificazione è stata possibile grazie ai filmati delle videocamere presenti sul luogo del delitto, in prossimità della pensilina di un bus a poca distanza dalla discoteca dove il ragazzo aveva passato la serata, la nottata di sabato. Slitta intanto l'autopsia, che è prevista a questo punto per i primi giorni della prossima settimana, in particolare nel servizio di Sandra Salvato.
Rinviata per motivi tecnici. Con queste parole il procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, ha rimandato ai prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Mati Mubakir, il 17enne accoltellato all'alba tra sabato e domenica a Campi Bisenzio all'uscita della discoteca. Uno slittamento che, chiarisce il legale della famiglia del ragazzo, l'avvocato Filippo Ciampolini, è dovuto probabilmente all'identificazione di 3 nuovi sospettati per l'aggressione, membri di un branco che si è scagliato contro il giovane con pugni, spranghe e fendenti, mirando anche al cuore. Per loro potrebbero partire già oggi gli avvisi di garanzia. L'ipotesi di reato è di concorso in omicidio volontario. Mati Mubakir, rivelano i filmati delle videocamere, è stato preso per la giacca a un passo dal bus che lo avrebbe potuto salvare. Quindi è stato pestato, ucciso brutalmente nell'indifferenza della calca del brulicare di giovani in uscita dal locale. Ma c'è chi aveva le mani sporche di sangue, un dettaglio sufficientemente chiaro pur nella difficoltà di distinguere i profili smarginati dal buio della notte e nascosti sotto un cappuccio. La lite in strada e poi il massacro alle pensiline del pullman, una manciata di minuti nella concitazione generale. Mentre la dinamica si fa sempre più marcata, è ancora giallo sul movente. L'ipotesi degli inquirenti è che la miccia di questa violenza, fuori o dentro la discoteca non è ancora appurato, sia stato un diverbio per futili motivi. Nell'attesa di risposte, di un testimone chiave, di una giustizia, alla madre di Mati è stato concesso di guardare per poco il volto del figlio, uno strazio senza soluzione di continuità.
E contro ogni forma di violenza ci sarà un minuto di silenzio per Mati domenica 5 gennaio alle 11 in via dei Tintori in Campi Bisenzio. Facciamo un passo indietro, parlavamo delle questioni relative alla sanità e anche della polemica governo Regione Toscana, in particolare per le liste d'attesa, ma non solo. Buonasera e grazie all'assessore alla sanità Regione Toscana Simone Bezzini.
Buonasera, grazie per l'invito.
Peraltro dopo mi sembra a commento le parole del Presidente della Repubblica sulla sanità, il ministro della Schillaci ha tirato in ballo la Regione Toscana per la questione delle liste d'attese, accusandola sostanzialmente di non fare un buon lavoro. Voi come rispondete a queste accuse?
Allora, ma io mi sembra che il ministro Schillaci si sia rivolto a tutte le regioni e sostanzialmente dicendo che non vengano usate delle risorse destinate alle liste di attesa. Allora, noi abbiamo precisato un po' di cose. Punto numero uno, la norma a cui fa riferimento Schillaci, a cui ha fatto riferimento il sottosegretario Gemmato ieri nell'intervista al Corriere della Sera, è una norma che non stanzia risorse, ma che autorizza a usare una parte del fondo sanitario in deroga ai tetti di spesa che la legge prevede per il personale e per il ricorso al privato convenzionato, al fine di contenere le liste di attesa. Quindi stiamo parlando di una norma procedurale, di un'autorizzazione. E quindi, primo tema, non hanno mai stanziato risorse per le liste di attesa. Secondo tema, per quanto riguarda questa norma, che è una norma che esiste da diversi anni, diciamo, nell'ordinamento e che è abbastanza utile, emerge che ad oggi non è stata rinnovata per il 2025. Quindi, a differenza di quanto è stato raccontato alla stampa, non c'è nessun atto. Noi abbiamo controllato la legge di stabilità e il decreto mille proroghe che contenga negli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale questa norma. Quindi non solo per il 2025 non c'è un euro stanziato dal governo per il contenimento delle liste d'attesa, ma non c'è nemmeno quella norma procedurale che consentiva di usare una quota del fondo nel 2024, lo 0,4% del Fondo Sanitario Nazionale, in deroga ai limiti dei tetti di spesa del personale del ricorso al privato convenzionato per piani di contenimento delle liste d'attesa. Quindi non ci siamo per niente, non ci siamo perché non ci sono risorse, non ci siamo perché stanno sbagliando anche le politiche organizzative, raccontano cose che poi non trovano un riscontro negli atti ufficiali, e quindi ecco, per questo abbiamo criticato le dichiarazioni dei rappresentanti nazionali del Ministero, del Ministro Schillaci e del Sottosegretario Gemmato, perché ecco, credo questo non sia il modo di affrontare un tema delicatissimo. Che
ma
crea
voi avete, lei ha detto insomma che avete controllato e nelle more della legge di bilancio e decreto mille proroghe non c'è traccia di questo stanziamento, ma avete chiesto conto al governo di questa mancanza?
Allora, questo tema, intanto ribadisco che non si tratta di un stanziamento, nel
sì,
senso
sì,
che
no, stiamo parlando di un di un sì, sì,
no,
assolutamente.
Perché se no facciamo una confusione, siccome da anni va.
È una spesa in deroga,
zero. Okay. Quindi il primo tema è ci mettano le risorse e tutte le regioni le hanno richieste. Ci sono documenti ufficiali della conferenza delle regioni in cui hanno detto: caro governo, fai dei redi sulle liste di attesa, fai dichiarazioni, mettici anche un po' di soldi perché dobbiamo aumentare il numero delle prestazioni per ridurre le liste di attesa che fanno soffrire i cittadini. Secondo, noi avevamo proposto già tra novembre e dicembre l'inserimento di questa norma nella legge di stabilità, nel decreto mille proroghe. Il governo l'aveva assicurata, l'aveva anche annunciata pubblicamente, nelle bozze di mille proroghe che circolavano la settimana scorsa sembrava fosse presente, era presente nelle bozze, nella Gazzetta Ufficiale non c'è. Si tratterà di un errore, pongano rimedio rapidamente, insomma, perché altrimenti credo ecco che davvero si rischia non solo di non progredire, ma di andare anche indietro rispetto agli strumenti che avevamo a disposizione negli anni passati.
Grazie Simone Bezzini, assessore sanità Regione Toscana, buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutte e a tutti.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Controradio.
If your cloud is a silver line, but you still need the moon to shine, and we don't care about it. Is there something that you forgot and you wish you could stop the clock? Because you can't live without it. We don't have a clue, 'cause we're 3 miles high, and around is dust and feathers fly, and we can't calm down, 'cause we burst a little bubble.
La cronaca: doppia spaccata nella zona di Santa Maria Novella, nel mirino due ristoranti attaccati questa mattina presto. Parliamo di Firenze, i residenti hanno sentito rumori dei colpi, in un caso ignoti hanno infranto la porta a vetro del ristorante Belcore in via dell'Albero, utilizzando la base di uno dei carrelli stradali posti da mesi davanti all'ingresso per segnalare un marciapiede sconnesso. Poi, da quanto emerge, non è chiaro se è un tentativo di furto o di vandalismo. Pare sia entrata una persona nel locale, poi secondo le cronache è stato anche fermato successivamente dal figlio del titolare del locale. Comunque i danni sono ingenti, stessa sorte a poche decine di metri in via Palazzuolo, dove è stata presa di mira la trattoria Da Giorgio, che in questi giorni peraltro è chiusa per ferie, e anche qua i proprietari hanno trovato la vetrina infranta. Da stabilire con quale attrezzo è stato praticato un ampio buco nel vetro anti sfondamento. La notte precedente c'era stata Un'altra spaccata al Caffè delle Rose, di cui è titolare il presidente della Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, in piazza dell'Unità Italiana. Questo per quanto riguarda le spaccate. Per quanto riguarda invece i mini market, sempre a Firenze è stata prorogata la chiusura notturna obbligatoria dalle 21 alle 7 per i mini market che si trovano in 36 strade e piazze cittadine. Questo è quanto prevede una ordinanza firmata oggi da Palazzo Vecchio. Dal 5 gennaio partono quindi altri 120 giorni di divieti. Tra le strade coinvolte, tutte confermate, ci sono via Maso Finiguerra, via Palazzuolo, via dell'Agnolo, via Guelfa, via del Ponte alle Mosse, via Toselli, via del Mille, via Gioberti, via Piagentina, piazza Vasari. Sono identiche anche le conseguenze per chi non riporta non rispetta l'ordinanza: le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale, oltre alle sospensioni dell'attività introdotte dal regolamento UNESCO e dalla legislazione della Regione Toscana in caso di reiterazioni, ovvero sospensione di 5 giorni alla prima, 10 giorni alla seconda e 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione. Abbiamo detto fin dall'inizio del mandato che per noi la sicurezza è una priorità assoluta, è un diritto di tutte e tutti, e per questo ci siamo impegnati con azioni concrete. Questo quanto dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro. La crisi del distretto tessile a Prato: fare quanto prima un comitato permanente sul distretto industriale che coinvolga tutte le parti istituzionali e sociali. Così ai nostri microfoni Lorenzo Pancini, segretario della Camera del Lavoro CGIL di Prato. Pancini rilancia anche sulla necessità di avere lavoratori e sindacati dentro i consigli di amministrazione delle aziende secondo il modello tedesco. Sentiamo.
Credo che sia una delle poche vie possibili, quindi attraverso una progettazione partecipata, ecco, da parte del mondo del lavoro attraverso le proprie rappresentanze, quindi il sindacato. Cioè, le nuove tecnologie, quindi della comunicazione, dell'informazione, possono consentire una nuova organizzazione del lavoro anche meno ripetitiva e gerarchica, diciamo più aperta, dove diventa anche centrale, no, l'intelligenza, la creatività e la cooperazione tra i lavoratori. E siccome noi pensiamo, alla fine noi leggiamo, ecco, l'impresa non tanto come una proprietà privata, ma come un vero e proprio sistema sociale che crea relazioni sociali, ecco, noi abbiamo necessità che i lavoratori e le lavoratrici possano partecipare a una coprogettazione e codeterminazione dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro. Guardi, a noi si porrà un grande tema dato dalla transizione digitale e green, cioè quale ruolo verrà perimetrato per il lavoro nei prossimi anni, anche in termini di ore di lavoro, di tempo di lavoro umano. Forse noi siamo chiamati da questo punto di vista non solo a governarli questi processi, altrimenti li dobbiamo subire e basta, ma credo siamo obbligati a far partecipare i lavoratori e lavoratrici a questo processo di ridefinizione dell'organizzazione del lavoro, che diventerà centrale anche per forse rilanciare, ecco, uno sviluppo locale a base industriale.
A Firenze è stato scoperto un materiale simile a un quasi cristallo, scoperto al Museo di Storia Naturale. Ci facciamo spiegare tutto dal professor Luca Bindi, che è docente di mineralogia all'Università di Firenze. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radiospettatori.
La prima cosa che mi incuriosisce è questo fatto che si scopre un materiale all'interno di un museo, è una cosa abbastanza strana, no? Cioè, come funziona questa cosa?
Beh, in realtà succede abbastanza spesso. Se uno ha la fortuna di avere una collezione come quella del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, che contiene 50.000 esemplari, e ha il tempo e la voglia di andare a curiosare in questi reperti, può darsi di trovare qualche cosa di inaspettato, visto che sono frammenti di materiali che di alcune zone in cui praticamente oggi non si può ottenere più un materiale, ecco.
E cos'è questo quasi cristallo, dunque?
In realtà i quasi cristalli sono dei materiali molto particolari, che hanno delle caratteristiche di presentare una disposizione degli atomi nella loro struttura diversa rispetto a quello del materiale cristallino classico, cioè quello che ci circonda, e hanno delle caratteristiche particolari anche da un punto di vista di proprietà fisiche che l'uomo può usare: grande resistenza alla corrosione e tante altre cose. La cosa divertente è che questa volta l'abbiamo trovato un materiale che approssima un quasi cristallo da una roccia terrestre, perché fino ad ora tutti i quasi cristalli che si conosceva formati dalla natura erano tutti di origine extraterrestre, cioè trovati in meteoriti.
E cosa ci racconta questa scoperta e che tipo, no, di eventuali conseguenze può avere?
Le conseguenze sono enormi, per il semplice fatto che questo tipo di quasi cristallo, cioè questo tipo di nuovo materiale che abbiamo trovato, presenta una composizione chimica fatta da elementi in cui ancora non si conoscevano che potevano dare quasi cristalli. Quindi l'uomo sintetizza artificialmente quasi cristalli dal 1984, ma mai aveva pensato a una composizione chimica di questo tipo. Quindi le implicazioni sono forti, nel senso che la natura in tutte le sue forme continua a fornirci informazioni e suggerimenti fondamentali per scoprire nuovi materiali che un domani potranno avere enormi applicazioni tecnologiche.
Grazie Luca Bindi, professore docente di mineralogia all'Università di Firenze. Buona serata e buon lavoro a lei.
Arrivederci.
Gennaio di 100 anni fa, del 1925, Benito Mussolini pronunciava alla Camera lo storico discorso in cui si assumeva la responsabilità dell'omicidio Matteotti. Era l'inizio di fatto della dittatura fascista. Da quel momento infatti il Parlamento venne chiuso, per 20 anni si intensificarono le persecuzioni contro gli oppositori del regime. Abbiamo chiesto al presidente gabinetto VSE, Riccardo Nencini, e allo storico Sandro Rogari di rievocare quella giornata con particolare attenzione al ruolo di Firenze nella nascita e nel consolidamento del fascismo in Italia. Sentiamo.
Il 3 gennaio del 25 Mussolini, con un discorso che è entrato nella storia del Parlamento italiano e non solo, chiude una vicenda che si era aperta molti anni prima, quando, ben prima della marcia su Roma e poi con la marcia su Roma dell'ottobre del 22, Mussolini e il fascismo salgono al potere. Il 10 giugno del 24 era stato rapito e ucciso Matteotti, 6 mesi e mezzo dopo quella vicenda si chiude. Viene sbarrato il Parlamento, Mussolini si assume la responsabilità politica, morale e storica del fascismo, di ciò che è e che è stato e che sarà il fascismo in Italia. La vicenda Matteotti viene completamente cancellata dalla storia del tempo, verrà ripresa successivamente Matteotti tornerà di nuovo all'attenzione non solo degli storici ma anche dei cittadini italiani. Però quello è il momento conclusivo. Fu un giorno incredibile, perché in pochi si aspettavano quel discorso di Mussolini, però nel momento in cui Mussolini entrò in aula alle 15 del pomeriggio, intervenne, tutto fu molto chiaro anche a chi non credeva che l'evoluzione della vicenda Matteotti si sarebbe conclusa in quel modo.
Il ruolo della Toscana è fondamentale, direi addirittura nell'ambito della Toscana il ruolo centrale è quello di Firenze, perché il fascismo toscano promana quasi tutto da Firenze, sono i fiorentini che si recano nelle varie province e suscitano energie, provocano conflitti, instaurano squadre, organizzano manifestazioni repressive contro le opposizioni, insomma hanno un ruolo centrale nello sviluppo del fascismo, dello fascismo toscano. Poi naturalmente la terra di Mezzadria, la Toscana, la Valle dell'Arno è terra di Mezzadria, favorisce questa, la crescita del fenomeno fascista, perché il mondo mezzadriga rapidamente si converte su posizioni filofasciste. I grossi capitalisti toscani, a partire da un personaggio come Max Bondi, che aveva una sede a Firenze, furono grandi finanziatori del primo fascismo. Le sedi fondamentali del fascismo nella città di Firenze furono finanziate e sostenute dal grande capitale. Poi la proprietà si accodò in qualche modo, ma certamente i grandi capitalisti ebbero un ruolo centrale. Questo fascismo violento, estremo, che caratterizza il fenomeno del fascismo fiorentino quegli anni, nel 24, ma poi anche nel 25 e nel 26, non dimentichiamo la distruzione dei sedi, l'uccisione di professionisti importanti a Firenze, che contribuì poi a una svolta del fascismo che portò all'emarginazione progressiva degli estremisti e fece riprendere a Mussolini il controllo della situazione.
Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Nel 2024 sono state 336 le multe elevate dal Comune di Pisa per abbandono di rifiuti commesse da utenze domestiche e non domestiche, con un importo complessivo di 45.000 euro. A queste si aggiungono 16 verbali sanzionatori emessi per inottemperanza alle norme sulla tutela degli animali, dati diffusi oggi dall'assessore all'ambiente Giulia Gambini, illustrando gli interventi coordinati dal Comune per contrastare comportamenti illegittimi che danneggiano l'ambiente e il decoro cittadino. C'è codice giallo in Toscana per ghiaccio dalla mezzanotte fino alle 10 di domani, sabato 4 gennaio. Crollo delle temperature previsto su quasi tutta la regione a partire dalla serata di oggi, determinerà infatti la formazione di ghiaccio, specialmente le zone più umide. Inoltre il codice giallo per mareggiate già in corso su isola e costa centro-settentrionale, l'estate esteso fino alle 18 di oggi, venerdì. Questo per dire che le previsioni per domani ci parlano di un cielo sereno poco nuvoloso sulla Toscana, con locali foschi o banchi di nebbia nei fondovalle dell'interno nella prima parte del mattino, nubi stratificate dal tardo pomeriggio a partire da ovest, i venti sono deboli nordorientali tendenti a diventare meridionali in serata, i mari mossi in attenuazione, le temperature in decisa diminuzione, in particolare le minime con diffuse gelate mattutine nell'interno, così come vi aveva preannunciato l'ottimo Alias, che ringrazio per la regia, lo ritroverete come quel che è dovuto, caro Alias. Lo ritroverete dopo la sigla fino al Jerry Popolare Network. Nel mezzo ci sarà anche City Lights. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.